Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 352. Un peccatore convertito dalla Maddalena. Parabola per il piccolo Beniamino e lezioni su chi è il più grande, sullo scandalo ai bambini e sull'uso del nome di Gesù. E proprio mentre si incendiano cielo e lago per i fuochi del tramonto, essi ritornano verso Cafarnao. Sono contenti, parlano fra di loro. Gesù parla poco, ma sorride. Notano che, se il messaggero fosse stato più preciso, avrebbero potuto risparmiare della strada. Ma però anche dicono che la fatica è valsa, perché un gruppo di piccoli figli ha avuto il padre guarito quando già raffreddava per la morte vicina, e anche perché non sono più senza un minimo di denaro. Ve lo avevo detto che il padre avrebbe provveduto a tutto, dice Gesù. Ed è un antico amante di Maria di Magdala, chiede Filippo. Pare a quello che ci hanno detto, risponde Tommaso. A te, signore, che disse l'uomo? Chiede Giuda ad Alfeo. Gesù sorride evasivamente. Io l'ho visto più di una volta con lei quando andava a Tiberiade con amici, questo è certo, asserisce Matteo. Su, fratello, accontentaci. L'uomo ti chiese solo di guarire o di essere perdonato anche? Chiede Giacomo di Alfeo. Che domanda senza ragione! Quando mai il Signore non esige pentimento per concedere grazia? Dice l'Iscariota con alquanto sdegno per Giacomo d'Alfeo. Mio fratello non ha detto una stoltezza. Gesù guarisce o libera e poi dice va e non più peccare, gli risponde il Taddeo. Ma perché avete già il pentimento nei cuori? Ribatte l'Iscariota. Negli indemoniati non c'è pentimento né volontà di essere liberati. Non uno lo ha dimostrato tutto ciò. Ricordati ogni caso e vedrai che o fuggivano o si avventavano nemici o quantomeno tentavano l'una o l'altra cosa e non vi riuscivano solo perché impediti a compierla dai parenti, replica il Taddeo. E dal potere di Gesù, aumenta lo zelote. Ma allora Gesù tiene conto del volere dei parenti che rappresentano il volere dell'indemoniato, il quale, se non fosse impedito dal demonio, vorrebbe liberazione. Oh, quante sottigliezze! E per i peccatori, allora, mi pare che usi la stessa formula, anche se non sono indemoniati, dice Giacomo di Zebedeo. A me ha detto seguimi, e non gli avevo ancora detto una parola io in merito al mio stato, osserva Matteo. Ma te la vedeva in cuore, dice l'Iscariota, che vuole avere sempre ragione ad ogni costo. E va bene, ma quell'uomo, a voce di popolo, grande libidinoso e grande peccatore e non indemoniato, o meglio non posseduto, perché un demonio coi suoi peccati lo doveva avere a maestro se non a possessore, moribondo e così via. Cosa ha chiesto, insomma? Stiamo andando a passeggio fra le nubi, mi pare. Stiamo alla prima domanda, dice Pietro. Gesù lo accontenta. Quell'uomo ha voluto essere solo con me per poter parlare con libertà. Non ha esposto subito il suo stato di salute, ma quello dello spirito suo. Ha detto: sono morente, ma non ancora come ho fatto credere per poterti avere con sollecitudine. Ho bisogno del tuo perdono per guarire, ma mi basta questo. Se guarire non mi farai, mi rassegnerò. L'ho meritato. Ma fa salva l'anima mia. E mi ha confessato le sue molte colpe. Una nauseante catena di colpe. Gesù dice così, ma il suo viso splende di gioia. E tu ne sorridi, maestro? Mi fa specie. Osserva Bartolomeo. Sì, Bartolmai, ne sorrido perché esse non sono più e perché con le colpe ho saputo il nome della Redentrice. L'Apostolo fu una donna in questo caso. Tua madre, dicono in molti, e altri, Giovanna di Cusa, se lui andava a Tiberiade sovente, forse la conosce. Gesù scrolla il capo. Gli chiedono: chi allora? Maria di Lazzaro, risponde Gesù. È venuta qui. Perché non si è fatta vedere da nessuno di noi? Non è venuta. Ha scritto al suo antico compagno di colpa. Ho letto le lettere. Supplicano tutte la stessa cosa, di ascoltarla, di redimersi come lei si è redenta, di seguirla nel bene come l'aveva seguita nella colpa, e con parole di lacrime lo pregano di alleggerire l'anima di Maria dal rimorso di aver sedotto la sua anima, e lo ha convertito. Tanto che si era isolato nella sua campagna per vincere le tentazioni della città. La malattia, più di rimorso d'anima che di fisico, ha finito di prepararlo alla grazia. Ecco, siete contenti adesso? Comprendete ora perché sorrido? Sì, maestro, dicono tutti. E poi, vedendo che Gesù allunga il passo come per isolarsi, si mettono a bisbigliare fra di loro. Sono già alle viste di Cafarnao, quando, allo sbocco della via fatta da loro con quella che costeggia il lago venendo da Magdala, incrociano i discepoli venuti a piedi, evangelizzando da Tiberiade. Tutti, meno Marziam, i pastori e Mannaen, che sono andati da Nazareth verso Gerusalemme con le donne. E anzi, i discepoli sono aumentati per qualche altro elemento che si è unito a loro di ritorno dalla missione e che porta seco nuovi proseliti della dottrina cristiana. Gesù li saluta dolcemente, ma subito si torna ad isolare in una meditazione ed orazione profonda, avanti di qualche passo da loro. Gli apostoli invece si imbrancano con i discepoli, specie coi più influenti, ossia Stefano, Erma, il sacerdote Giovanni, Giovanni lo scriba, Timoneo, Giuseppe di Emmaus, Ermasteo, che da quel che capisco vola sulla via della perfezione, Abele di Betlemme di Galilea, la cui madre è in fondo alla turba con altre donne. E discepoli e apostoli si scambiano domande e risposte su quanto è avvenuto da quando si sono lasciati. Così viene raccontato della guarigione e conversione di oggi e del miracolo dello statere nella bocca del pesce. Questo, per le cause che lo hanno originato, suscita un grande parlare che si propaga da fila a fila come un fuoco appiccato a paglie asciutte. Dice Gesù: qui metterete la visione del 7 marzo 1944, il piccolo Beniamino di Cafarnao, senza il commento, e proseguirete con il resto della lezione e della visione. Va avanti. Premetto di omettere l'ultima frase, la visione mi cessa qui, eccetera. Sarebbe fuori luogo ora che la visione prosegue. 7 marzo 1944. Vedo Gesù che cammina per una strada di campagna, seguito e contornato dai suoi apostoli e discepoli. Il lago di Galilea traluce poco lontano, tutto quieto e azzurro, sotto un bel sole, o di primavera o di autunno, perché non è un sole violento come quello estivo. Ma direi che è primavera, perché la natura è molto fresca, senza quei toni dorati e stanchi che si vedono in autunno. Sembra che, data la sera che si avvicina, Gesù si ritiri nella casa ospitale e si diriga perciò al paese che si vede già apparire. Gesù, come fa sovente, è qualche passo più avanti dei discepoli. Due o tre, non di più, ma tanto da poter isolarsi nei suoi pensieri, bisognoso di silenzio dopo una giornata di evangelizzazione. Cammina assorto, tenendo nella mano destra un rametto verde, certo colto a qualche cespuglio, col quale frusta leggermente sopra pensiero le erbe della proda. Dietro di lui i discepoli parlano invece animatamente, rievocano gli episodi della giornata e non hanno la mano troppo leggera per pesare i difetti altrui e le altrui cattiverie. Tutti più o meno criticano il fatto che quelli della riscossione del tributo al Tempio abbiano voluto essere pagati da Gesù. Pietro, sempre veemente, definisce ciò un sacrilegio perché il Messia non è tenuto a pagare il tributo. Questo è come volere che Dio paghi a se stesso, dice. E ciò non è giusto. Se poi credono che egli non sia il Messia, diventa un sacrilegio. Gesù si volta un momento e dice: Simone, Simone, ce ne saranno tanti che dubiteranno di me, anche fra chi crede di essere sicuro e incrollabile nella fede in me. Non giudicare i fratelli, Simone. Giudica sempre per primo te stesso. Giuda, con un sorrisetto ironico, dice all'umiliato Pietro che ha curvato il capo: questo è per te, perché sei il più anziano, vuoi sempre fare il dottore. Non è detto che si vada giudicati nel merito per età. Fra noi vi è chi ti supera per sapere e per potere sociale. Si accende una discussione sui rispettivi meriti. E chi vanta d'essere fra i primi discepoli? E chi appoggia la sua tesi di preferenza al posto influente lasciato per seguire Gesù? E chi dice che nessuno come lui ha dei diritti, perché nessuno come lui ha convertito tanto se stesso passando da pubblicano a discepolo? La discussione va per le lunghe. E se non temessi di offendere gli apostoli, direi che assume il tono di una vera lite. Gesù se ne astrae. Pare non udire più nulla. Intanto si è aggiunti alle prime case del paese, che so essere Cafarnao. Gesù prosegue, e gli altri dietro, sempre discutendo. Un bimbetto di un 7-8 anni corre saltellando dietro a Gesù. Lo raggiunge sorpassando il gruppo vociferante degli apostoli. È un bel bambino, dai capelli castano scuro, tutti ricciuti, corti. Ha due occhietti neri intelligenti nel viso bruno. Chiama confidenzialmente il maestro, come lo conoscesse bene. Gesù dice: «Mi lasci venire con te fino a casa tua?» «La mamma lo sa?» chiede Gesù, guardandolo con un sorriso buono. «Lo sa. In verità?» Gesù, pur sorridendo, guarda con sguardo penetrante. «Sì, Gesù, in verità. Allora vieni.» Il bambino fa un salto di gioia e afferra la mano sinistra di Gesù che gliela porge. Con che amorosa fiducia il bambino mette la sua manina bruna nella lunga mano del mio Gesù. Vorrei fare altrettanto anche io. «Raccontami una bella parabola, Gesù», dice il bambino saltellando al fianco del maestro e guardandolo da sotto in su con un visetto splendente di gioia. Anche Gesù lo guarda con un allegro sorriso che gli schiude la bocca ombreggiata di baffi e dalla barba biondorossa che il sole accende come fosse d'oro. Gli occhi di zaffiro scuro gli ridono di gioia mentre guarda il bambino. «Cosa te ne fai della parabola? Non è un gioco. È più bella di un gioco. Quando vado a dormire me la penso e poi me la sogno e domani me la ricordo e me la ridico per essere buono. Mi fa essere buono. Te la ricordi? Sì? Vuoi che ti dica tutte quelle che mi hai dette? Sei bravo, Beniamino, più degli uomini che dimenticano. In premio ti dirò la parabola.» Il bambino non salta più. Cammina serio e composto come un adulto e non perde una parola, non un'inflessione di Gesù che guarda attentamente, senza più occuparsi neppure di dove mette i piedi. Un pastore molto buono, venuto a conoscenza che in un luogo del creato erano molte pecore abbandonate da pastori poco buoni, le quali pericolavano su vie perverse e in pascoli nocivi, e andavano sempre più verso burroni privi di luce, venne in quel posto e, sacrificando tutto il suo avere, acquistò quelle pecore e quegli agnelli. Voleva portarli nel suo regno, perché quel pastore era anche re, come lo sono stati tanti re in Israele. Nel suo regno, quelle pecore e quegli agnelli avrebbero trovato pascoli sani, freschi e pure acque, vie sicure e ripari inabbattibili contro i ladroni e i lupi feroci. Perciò quel pastore radunò le sue pecore e i suoi agnelli e disse loro: «Sono venuto a salvarvi, a portarvi dove non soffrirete più, dove non conoscerete più insidie e dolore. Amatemi, seguitemi, perché io vi amo tanto e per avervi mi sono sacrificato in tutti i modi. Ma se mi amerete, il mio sacrificio non mi peserà. Venitemi dietro e andiamo». E il pastore davanti, dietro le pecore, presero il cammino verso il regno della gioia. Il pastore ogni momento si volgeva per vedere se lo seguivano, per esortare le stanche, per rincuorare le sfiduciate, per soccorrere le malate, per carezzare gli agnelli. Come le amava! Dava loro il suo pane e il suo sale, e per primo assaggiava l'acqua delle fonti e la benediva per sentire se era sana e per renderla santa. Ma le pecore, lo credi, Beniamino, le pecore dopo qualche tempo si stancarono. Prima una, poi due, poi 10, poi 100. Rimasero indietro a brucare l'erba fino ad empirsi senza poter più muoversi e si sdraiarono stanche e sazie nella polvere e nel fango. Altre si spenzolarono sui precipizi, nonostante il pastore dicesse: «Non lo fate!» Talune, poiché egli si metteva dove era maggior pericolo per impedire a loro di andarvi, lo urtarono col capo protervo e tentarono di precipitarlo più di una volta. Così molte finirono nei burroni e morirono miseramente. Altre si azzuffarono fra di loro e in corna e in testa si uccisero fra loro. Solo un agnellino non si distrasse mai. Esso correva belando e diceva col suo belato al pastore: «Ti amo!» Correva dietro al pastore buono e quando giunsero alle porte del suo regno non erano che loro due, il pastore e l'agnellino fedele. Allora il pastore non disse: «Entra», ma disse: «Vieni», e lo prese sul petto, fra le braccia, e lo portò dentro, chiamando tutti i suoi sudditi e dicendo loro: «Ecco, costui mi ama. Voglio che sia meco in eterno e voi amatelo, perché esso è il prediletto del mio cuore». La parabola è finita, Beniamino. Ora mi sai dire chi è quel pastore buono? Tu sei Gesù. E quell'agnellino chi è? Io sono Gesù. Ma ora io andrò via. Tu ti dimenticherai di me? No, Gesù, non ti dimenticherò perché ti amo. L'amore ti cesserà quando non mi vedrai più. Dirò dentro di me le parole che tu mi hai dette. Sarà come tu fossi presente. Ti amerò e ubbidirò così. E dimmi, Gesù, tu ti ricorderai di Beniamino? Sempre. Come farai a ricordarti? Mi dirò che tu mi hai promesso di amarmi e di ubbidirmi, e mi ricorderò così di te. E mi darai il tuo regno? Se sarai buono, sì, sarò buono. Come farai? La vita è lunga. Anche le tue parole sono tanto buone, e io me le dirò e farò quello che esse dicono di fare, mi conserverò buono per tutta la vita. E lo farò perché ti amo. Quando si vuol bene, non è fatica essere buoni. A me non è fatica obbedire alla mamma, perché le voglio bene. Non mi sarà fatica essere obbediente a te, perché ti voglio bene. Gesù si è fermato e guarda il visetto acceso dall'amore più che dal sole. La gioia di Gesù è così viva che pare un altro sole si sia acceso nella sua anima e irraggi dalle pupille. Si china e bacia sulla fronte il bambino. Si è fermato davanti ad una casetta modesta, con un pozzo sul davanti. Gesù va poi a sedersi presso il pozzo e là lo raggiungono i discepoli e ancora stanno misurando le rispettive prerogative. Gesù li guarda, poi li chiama. Venite qui, intorno, e udite l'ultimo insegnamento della giornata. Voi che vi fate rochi nella celebrazione dei vostri meriti e pensate di aggiudicarvi un posto in base a quelli. Vedete questo fanciullo? Egli è nella verità più di voi. La sua innocenza gli dà la chiave per aprire le porte del mio regno. Egli ha compreso nella sua semplicità di pargolo, che nell'amore è la forza per divenire grandi e nell'ubbidienza fatta per amore, quella per entrare nel mio regno. Siate semplici, umili, amorosi di un amore che non è solo dato a me, ma è scambievole fra di voi. Ubbidienti alle mie parole, a tutte, anche a queste, se volete giungere dove entreranno questi innocenti. Imparate dai piccoli. Il Padre rivela loro la verità come non la rivela ai sapienti. Gesù parla, tenendo ritto contro le sue ginocchia a Beniamino, al quale tiene le mani sulle spalle. Ora il volto di Gesù è pieno di maestà. È serio, non corrucciato, ma è serio, proprio da maestro. L'ultimo raggio di sole gli fa un nimbo di raggi sul capo biondo. La visione mi cessa qui, lasciandomi piena di dolcezza nei miei dolori. Dunque, i discepoli non sono potuti entrare nella casa, è naturale, per numero e per rispetto. Non lo fanno mai se non sono invitati a farlo in massa o in particolare dal maestro. Noto sempre un grande rispetto, un grande ritegno, nonostante l'affabilità del maestro e la sua lunga dimestichezza. Anche Isacco, che potrei dire il discepolo primo, nel numero dei discepoli, non si concede mai libertà di andare a Gesù senza che un sorriso, almeno un sorriso del maestro, non lo chiami vicino. Un po' diverso, no? Dal modo spicciativo e quasi burlesco con cui molti trattano ciò che è soprannaturale. Questo è un mio commento e che sento giusto, perché non mi va giù che la gente abbia con ciò che è al di sopra di noi i modi che non abbiamo per gli uomini pari a noi. Solo che siano un cincino da più di noi. Ma, e andiamo avanti. I discepoli, dunque, si sono sparsi sulla riva del lago a comperare pesce per la cena, pane e quanto occorre. Torna anche Giacomo di Zebedeo e chiama il maestro che è seduto sulla terrazza con Giovanni, accoccolato ai suoi piedi in un dolce e abbandonato colloquio. Gesù si alza e si sporge dal parapetto. Giacomo dice: Quanto pesce, maestro! Mio padre dice che tu hai benedetto le reti con la tua venuta. Guarda, questo è per noi! E mostra una cesta di pesce che sembra d'argento. Dio gli dia grazie per la sua generosità. Preparatelo, che dopo cena andremo sulla riva coi discepoli. E così fanno. Il lago è nero nella notte, in attesa della luna che si alza tardi. E più di vederlo, lo si sente borbottare, sciacquettare fra i sassi del greto. Solo le inverosimili stelle dei paesi d'Oriente si specchiano nelle acque tranquille. Si siedono in cerchio intorno ad una barchetta capovolta sulla quale si è seduto Gesù. E i piccoli fanali delle barche, portati qui al centro del circolo, illuminano appena i volti più vicini. Quello di Gesù è tutto illuminato da sotto in su per un fanaletto messo ai suoi piedi. E tutti perciò lo possono vedere bene mentre parla a questo e a quello. E sul principio è una conversazione alla buona, familiare. Ma poi assume il tono di una lezione. Anzi, Gesù lo dice apertamente. Venite e ascoltate. Fra poco ci separeremo e voglio ammaestrarvi ancora per formarvi meglio. Oggi io vi ho sentito discutere e non sempre con carità. Ai maggiori fra voi ho già dato la lezione, ma voglio darla a voi pure. Né farà male a questi di voi maggiori se la sentono ripetere. Ora il piccolo Beniamino non è qui contro i miei ginocchi. Dorme nel suo letto e sogna i suoi sogni innocenti. E forse la sua anima candida è qui fra mezzo a noi lo stesso. Ma fate conto che egli o qualche altro fanciullo sia qui a vostro esempio. Voi, in cuor vostro, avete tutti un chiodo fisso, una curiosità, un pericolo. Questo, essere il primo nel regno dei cieli. Questa, sapere chi sarà questo primo. E infine il pericolo, il desiderio ancora umano di sentirsi rispondere. Tu sei il primo nel regno dei cieli, dai compagni compiacenti o dal maestro, soprattutto dal maestro, del quale sapete la verità e la conoscenza del futuro. Non è forse così? Le domande tremano sulle vostre labbra e vivono in fondo al cuore. Il maestro, per vostro bene, aderisce a questa curiosità per quanto egli aborra di cedere alle curiosità umane. Il vostro maestro non è un ciarlatano che si interroga per due spiccioli fra i frastuoni di un mercato. E non è uno preso dallo spirito pitonico, il quale gli procura denaro col fargli fare l'indovino per aderire alle ristrette menti dell'uomo che vogliono sapere il futuro per regolarsi. L'uomo non si può regolare da sé. Dio lo regola, se l'uomo ha fede in lui. E non serve sapere o credere di sapere il futuro, se poi non si ha il mezzo per stornare il futuro profetizzato. Il mezzo è uno solo. La preghiera al Padre, Signore, perché per sua misericordia ci aiuti. In verità vi dico che la preghiera fidente può mutare un castigo in benedizione. Ma chi ricorre agli uomini per potere da uomo e con mezzi da uomo deviare il futuro, non sa pregare affatto o sa pregare molto male. Io questa volta, perché questa curiosità può darvi buon insegnamento, rispondo ad essa, io che aborro le domande curiose e irrispettose. Voi vi chiedete, chi fra noi è il più grande nel regno dei cieli? Io annullo la limitazione del fra noi e allargo i confini a tutto il mondo presente e futuro e rispondo. Il più grande nel regno dei cieli è il minimo fra gli uomini, ossia quello che è considerato minimo dagli uomini. Il semplice, l'umile, il fiducioso, l'ignaro. Perciò il fanciullo, o chi sa rifarsi, anima di fanciullo. Non è la scienza, non il potere, non la ricchezza, non l'attività, anche se buona, quelle che vi faranno il più grande nel beato regno. Ma è l'essere come i pargoli per amorevolezza, umiltà, semplicità, fede. Osservate come mi amano i fanciulli e imitateli, come credono in me e imitateli, come ricordano ciò che dico e imitateli, come fanno ciò che insegno e imitateli. Come non insuperbiscono di ciò che fanno e imitateli. Come non si ingelosiscono di me e dei compagni e imitateli. In verità vi dico che se non mutate il vostro modo di pensare, di agire e di amare e non ve lo rifate sul modello dei pargoli, non entrerete nel regno dei cieli. Essi sanno ciò che voi sapete di essenziale nella mia dottrina, ma con quale differenza praticano ciò che insegno. Voi dite per ogni atto buono che compite, io ho fatto. Il fanciullo mi dice, Gesù, mi sono ricordato di te oggi e per te ho obbedito, ho amato, trattenuto una voglia di rissa e sono contento perché tu, io lo so, sai quando sono buono e ne sei contento. E ancora, osservate i fanciulli quando mancano, con che umiltà mi confessano, oggi sono stato cattivo e mi dispiace perché ti ho dato dolore. Non cercano scuse, sanno che io so, credono, si dolgono per il mio dolore. Oh, cari al cuor mio, fanciulli in cui non è superbia, doppiezza, lussuria, io ve lo dico, divenite simili ai fanciulli se volete entrare nel mio regno. Amate i fanciulli come l'esempio angelico che ancora potete avere. E come angeli dovreste essere. A vostra scusa potreste dire, noi non vediamo gli angeli. Ma Dio vi dà i fanciulli per modelli e quelli li avete fra voi. E se vedete un fanciullo abbandonato materialmente o abbandonato moralmente e che può perire, accoglietelo in mio nome, perché essi sono molto amati da Dio e chiunque accoglie un fanciullo in mio nome accoglie me stesso. Perché io sono nell'anima dei fanciulli, che è innocente. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, il Signore Altissimo. E guardatevi dallo scandalizzare uno di questi piccoli, il cui occhio vede Dio. Non si deve mai dare scandalo a nessuno, ma guai, 3 volte guai. Chi sfiora il candore ignaro dei fanciulli. Lasciateli angeli più che potete. Troppo ripugnante è il mondo e la carne per l'anima che viene dai cieli, e il fanciullo per la sua innocenza è ancora tutt'anima. Abbiate rispetto all'anima del fanciullo e al suo stesso corpo, come avete rispetto al luogo sacro. Sacro è anche il fanciullo, perché ha Dio in sé. In ogni corpo è il tempio dello spirito, ma il tempio del fanciullo è il più sacro e profondo, è oltre il doppio velo. Non scuotete neppure le tende della sublime ignoranza della concupiscenza col vento delle vostre passioni. Io vorrei un fanciullo in ogni famiglia, in mezzo ad ogni accolta di persone, perché fosse di freno alle passioni degli uomini. Il fanciullo santifica, dà ristoro e freschezza solo col raggio dei suoi occhi senza malizia. Ma guai a coloro che levano santità al fanciullo col loro modo di agire scandaloso. Guai a coloro che con le loro licenze danno malizia ai fanciulli. Guai a coloro che con le loro parole e ironie ledono la fede in me dei fanciulli. Sarebbe meglio che a tutti questi si legasse al collo una pietra da macina e si gettassero in mare perché affogassero col loro scandalo. Guai al mondo per gli scandali che dà agli innocenti. Perché se è inevitabile che avvengano scandali, guai all'uomo che per sua causa li provoca. Nessuno ha il diritto di fare violenza al suo corpo e alla sua vita, perché vita e corpo ci vengono da Dio e solo Lui ha il diritto di prenderne delle parti o il tutto. Ma però io vi dico che se la vostra mano vi scandalizza, è meglio che la mozziate, che se il vostro piede vi porta a dare scandalo, è bene che voi lo mozziate, meglio per voi entrare monchi o zoppi nella vita che essere gettati nel fuoco eterno con le due mani e i due piedi. E se non basta avere mozzo un piede o una mano, fate che vi siano mozzati anche l'altra mano o l'altro piede per non fare più scandalo e per avere tempo da pentirvi prima di essere lanciati, dove il fuoco non si estingue e rode come un verme in eterno. E se è il vostro occhio che vi è cagione di scandalo, cavatevelo. È meglio essere orbi di un occhio che essere nell'inferno con tutti e due. Con un occhio solo, o anche senza occhi, giunti al cielo vedreste la luce, mentre coi due occhi scandalosi, tenebre e orrore vedreste nell'inferno. E questo solo. Ricordatevi tutto questo. Non disprezzate i piccoli, non scandalizzateli, non derideteli. Sono da più di voi, perché i loro angeli vedono sempre Dio che dice loro le verità da rivelare ai fanciulli e a quelli dal cuor di fanciullo. E voi, come fanciulli, amatevi fra di voi, senza dispute, senza orgogli. State in pace fra voi, abbiate spirito di pace con tutti. Fratelli siete nel nome del Signore e non nemici. Non ci sono, non ci devono essere dei nemici per i discepoli di Gesù. L'unico nemico è Satana. Di quello siate nemici acerrimi, scendendo in battaglia contro di lui e contro i peccati che portano Satana nei cuori. Siate instancabili nel combattere il male, quale che sia la forma che assume, e pazienti. Non c'è limitazione all'operare dell'apostolo, perché non c'è limitazione all'operare del male. Il demonio non dice mai basta. Ora sono stanco e mi riposo. Egli è l'instancabile. Passa agile come il pensiero.